Se c'è una cosa che ci accomuna agli esseri umani di ogni civiltà e generazione, dall'antichità ad oggi, è che viviamo tutti sotto lo stesso cielo. Per millenni le stelle sono state ritenute luci divine incorruttibili, tanto da diventare la guida degli antichi e quindi il loro unico punto di riferimento. Le stelle nascono e muoiono, l'universo non è statico, ma protagonista lui stesso di un lungo processo di mutazione nel tempo. E ogni volta diventa puntualmente più affascinante. Il cosmo rappresenta un'immensa fonte di attrazione e interesse per moltissime persone, primi fra tutti i bambini che volgono sempre lo sguardo all'insù. Nel suo insieme, l'universo è un intreccio di misteri e intrighi che non sempre hanno una risposta. Nonostante questo, la nostra concezione dello spazio è visibilmente cambiata, anche grazie agli strumenti a disposizione, tra cui importanti telescopi che svolgono un ruolo fondamentale nella costante ricerca, come quello di cogliere il momento della nascita delle prime stelle o delle prime galassie. Marco Bersanelli e Gianluca Ranzini saranno i moderatori di questo seminario. Marco è ordinario di astrofisica presso l'Università Statale di Milano. Si occupa principalmente dello studio del fondo cosmico in microonde, la prima luce dell'universo. Ha partecipato a due spedizioni scientifiche al Polo Sud, misurato i parametri cosmologici fondamentali e compiuto importanti osservazioni. Attualmente impegnato in nuovi esperimenti per rivelare la traccia di onde gravitazionali primordiali nel fondo cosmico, è anche autore di oltre 300 articoli su riviste specialistiche, nonché di numerosi saggi e libri di divulgazione scientifica, anche in connessione con le scienze umane. Gianluca si è laureato in fisica con indirizzo astrofisico, è entrato come conferenziere al Planetario di Milano e dal 2003 è giornalista professionista. Attualmente è vice caporedattore di Focus. Si è dedicato a lavori di astronomia infrarossa volte alla ricerca di sistemi planetari extrasolari. Ora si occupa principalmente di consulenze per la realizzazione di planetari e sale multimediali. È stato presidente dell'Associazione dei Planetari Italiani e nel 2015 ha vinto il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica nella sezione Articoli.
Buonasera. La prima domanda è: potreste spiegarci come sono cambiati nel tempo gli strumenti utilizzati dall'uomo per osservare e studiare le stelle e la loro evoluzione e come si è modificato anche l'atteggiamento conseguente all'osservazione degli astri in relazione alle scoperte in questo campo?
Io parto io, nel senso che vabbè, all'inizio il cielo si guardava con gli occhi semplicemente, e comunque sono state fatte delle scoperte incredibili anche solo guardando il cielo al chiuso da parte degli antichi. Per esempio la precessione dell'asse terrestre che è stata individuata prima ancora che esistesse qualsiasi tipo di strumento. Poi la grande rivoluzione è stata tra il 1609 e il 1610. Galileo, che non ha inventato il cannocchiale, ma se l'è costruito comunque, avendo saputo che qualcun altro l'aveva fatto in Olanda, ha puntato il cannocchiale verso il cielo e ha visto cose che nessuno aveva mai visto. Aveva visto i crateri della Luna, i satelliti naturali di Giove, eccetera. Poi, arrivando invece ai tempi più moderni, Marco ci può
Beh, questo inizio si è ampliato enormemente, no? Questo inizio di utilizzo della tecnologia, no? Per estendere i nostri sensi. Ed è impressionante il fatto che oggi non solo andiamo a profondità inaudite rispetto a quello che la nostra vista ci permette di fare, ma addirittura abbiamo allargato enormemente lo spettro delle possibili informazioni che ci arrivano dall'universo, per cui non solo osserviamo luce visibile, ma andiamo, diciamo, dal radio all'infrarosso all'ultravioletto, per andare oltre, no? Ai raggi X, ai raggi gamma, addirittura raggi cosmici, cioè particelle, no? Che arrivano dallo spazio e ci danno informazioni, neutrini, che ci danno informazioni completamente indipendenti da quelle degli antichi. Addirittura recentemente abbiamo iniziato a utilizzare le onde gravitazionali, no? Che sono un altro messaggero completamente, diciamo, inedito e che allargano di nuovo il nostro orizzonte. all'orizzonte.
Si può quasi tornare indietro nel tempo, cioè ripercorrere la storia del nostro universo, giusto? Si può.
Questo è uno degli obiettivi di gran parte delle nostre osservazioni, che è quello di osservare oggetti sempre più distanti e quindi raccogliere informazioni che hanno impiegato un tempo enorme per raggiungerci, pur viaggiando alla velocità della luce, fino addirittura agli albori dell'inizio della storia dell'universo, no? Il fondo di microonde, che peraltro è ciò di cui mi occupo da una vita, è proprio questa prima luce primordiale che ci rende presente l'immagine dell'universo di quasi 14 miliardi di anni.
Benissimo,
l'universo,
grazie.
È una bellissima macchina del tempo dove però si guarda solo nel passato, non si può guardare nel futuro, per ora.
Grazie. Per ora no.
La domanda è, una delle nostre due domande è, quali sono le diverse fasi di vita delle stelle e quali trasformazioni subiscono durante tutta la loro evoluzione?
Ma parto io sintetizzando. Allora, le stelle si formano in grandi nubi di gas e di polveri e per effetto della forza di gravità. Diciamo che un po' alla volta la gravità comprime il centro di queste nubi e quando la pressione e la temperatura aumentano abbastanza si innescano le reazioni nucleari che formano le stelle vere e proprie. Poi il destino di una stella dipende dalla sua massa, cioè da quanto è pesante, diciamo. Una stella come il Sole attraverserà delle fasi in cui si dilaterà molto, quindi diventerà una gigante rossa, forse emetterà una specie di guscio che si chiama nebulosa planetaria e poi si raffredderà lentamente come nana bianca e poi nana nera, giusto? Invece stelle più massicce del Sole, molto più massicce del Sole, possono esplodere come supernove e o disintegrarsi del tutto o lasciare dietro di sé un resto, un oggetto molto denso, in ogni caso può essere una stella di neutroni o addirittura un buco nero. Questo è un po' la sintesi.
Un altro aspetto della domanda era cosa succede in tutto questo, no? E la cosa meravigliosa è il fatto che questo processo stellare è l'unico processo in natura che ha prodotto gli elementi chimici che hanno dato varietà all'universo. E l'universo, prima che esistessero le stelle, era fatto unicamente di idrogeno e di elio, e quindi gas che non sono capaci di formare alcunché di complesso, no? Tutta la ricchezza che ci circonda, di cui noi stessi partecipiamo con il nostro corpo biologico, è frutto in qualche modo di tutta la storia cosmica attraverso proprio quello che Gianluca diceva, cioè quelle reazioni termonucleari che hanno prodotto l'energia che ha fatto brillare le stelle, no? E che nello stesso tempo queste fusioni nucleari da questi elementi leggeri che sono l'idrogeno e l'elio ha prodotto il carbonio, l'ossigeno, l'azoto, tutto quello che rende l'universo interessante.
E l'altra domanda che vorremmo farvi è, in relazione proprio ai cambiamenti che nel tempo avvengono nelle stelle, come mutano in un certo senso anche l'universo e le sue galassie?
Come
mutano?
Questo è sicuramente più preparato dal professor Bersanelli. Quello che posso dire anche qui come introduzione è che appunto l'universo non è statico, cioè non è sempre uguale a se stesso. È nato 13, quasi 14 miliardi di anni fa, e da allora appunto si è evoluto anche per quello che dicevamo prima, perché le stelle hanno prodotto elementi chimici diversi, le stelle si sono raggruppate in galassie, quindi enormi famiglie di centinaia di miliardi di stelle, e continua a espandersi l'universo, questo è quello che vediamo. Quale sarà il destino dell'universo è ancora un po' incerto, perché non si sa se si espanderà per sempre o se invece in qualche modo c'è qualche forza che rallenta l'espansione e che quindi può portare per esempio a un nuovo inizio, a una sorta di universo ciclico. Questo è proprio l'universo in pochi secondi.
E quello che in questa espansione, la cosa certa è che l'universo è in espansione ed è stato in espansione in tutti questi 14 miliardi di anni, l'evoluzione della materia all'interno delle stelle ha chiaramente avuto un impatto globale su quello che è l'universo nel suo insieme. La materia appunto si è arricchita di elementi pesanti, continua ad arricchirsi di elementi pesanti grazie alle fusioni stellari, e dall'altra parte l'altro grande protagonista è la cosiddetta materia oscura, no? Dark matter si dice, materia oscura, che è quella che ha reso possibile la formazione delle galassie, perché questa materia che rafforza per così dire gli effetti della gravità ha permesso di clusterizzare, di ammassare materia tanto da formare galassie. Questo è un processo che continua. Adesso con le osservazioni più recenti che siamo in grado di fare, appunto guardando indietro nel tempo, quindi a oggetti sempre più lontani, andando a vedere come questo ammassarsi della materia avviene in dettaglio, possiamo renderci conto degli effetti di queste componenti oscure, materia oscura e energia oscura, che è un'altra componente misteriosa che contribuisce all'espansione dell'universo, ok? Possiamo renderci conto un po' di più, forse, di che cosa sono fatte queste componenti misteriose, perché ad oggi sono molte più le domande che le risposte, quindi c'è bisogno di voi giovani per darci le risposte.